Matteo 28, 16, 20. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Con questo racconto si conclude il Vangelo di Matteo e possiamo dire, senza retorica, che questo brano, che fa da chiusura dell'intero racconto, ne è la chiave interpretativa. In quanto qui l'Evangelista Matteo ha posto davvero gli elementi essenziali per intendere tutto il suo discorso, che proprio alla fine trova la sua più completa giustificazione. Ma cerchiamo di cogliere la ricchezza di questo testo, che come al solito è nascosta nelle parole, che hanno tutte un senso molto pregnante. Anzitutto abbiamo una presentazione di quanto accade, a parlare il narratore, e poi abbiamo, in secondo momento, un discorso di Gesù, il quale si rivolge agli 11 e dice anzitutto qualcosa di sé e poi dà un ordine a proposito di quello che devono fare i discepoli per concludere con una rassicurazione, quella della sua presenza. Partiamo con il discorso del narratore, il quale ci presenta in primo luogo gli 11 discepoli. Questa indicazione è gravida di significato, in quanto sono 11, non 12. Questo numero porta con sé la ferita, una ferita che non è rimarginata, è la ferita del tradimento, è la ferita di un gruppo a cui manca un elemento. Erano 12, come i 12 le tribù di Israele. Sono 11 perché Giuda se n'è andato. Quindi questo è un gruppo ferito. È un gruppo appunto di persone che portano con sé nel loro numero il segno di una defezione, di un tradimento, di una rottura. E questi 11, quindi che portano questo segno, questa ferita, vanno in Galilea e questo andare in Galilea è in obbedienza al comando del risorto che era stato trasmesso loro dalle donne, e anzitutto ordinato dall'angelo, confermato dallo stesso Cristo risorto, e evidentemente, anche se Matteo non ci racconta questo, trasmesso dalle donne agli stessi discepoli. La Galilea, come sappiamo, è il luogo dove Gesù ha iniziato il suo ministero. E in particolare nel racconto di Matteo, la Galilea è il luogo dove Gesù pronuncia il discorso della montagna, su quel monte proprio sul lago di Galilea, è il luogo dove Gesù compie i miracoli, è il luogo dove Gesù invia anzitutto i suoi discepoli in missione, è il luogo dove Gesù compie il suo discorso in parabole. Quindi l'inizio del racconto è totalmente ambientato in Galilea, l'inizio della missione di Gesù è totalmente ambientata in Galilea, quasi a dire occorre tornare all'inizio per ricomprendere da capo tutto quanto è avvenuto alla luce della risurrezione. Ancora si parla di un monte. Il monte è il luogo alto, il luogo più vicino al cielo, il luogo più vicino a Dio. E tradizionalmente Dio si rivela sul monte. Pensiamo al monte Sinai, dove Dio dona la legge attraverso Mosè al popolo. Pensiamo al monte Moria, dove Abramo sale per legare Isacco. Pensiamo ancora al monte Ore, dove Elia sale e ha la rivelazione di quella voce sottile, di quella voce di silenzio che gli parla. Ma se noi pensiamo al Vangelo di Matteo, vengono alla mente indubbiamente parecchi episodi ambientati sul monte. Anzitutto la tentazione, la terza tentazione, che appunto è ambientata sul monte, il luogo cioè dove Gesù viene condotto dal diavolo e è la tentazione più grande, al capitolo 4, e cioè la tentazione di adorare il diavolo, quindi di sostituire Dio con qualcos'altro. E Gesù sappiamo vince questa tentazione, rispondendo: il Signore tuo Dio adorerai e a Lui solo renderai culto. Questo avviene su un monte altissimo. Sempre sul monte Gesù sale per pronunciare il discorso della montagna, che inizia con le beatitudini, beati i poveri spirito, capitolo 5. Sempre il monte è il luogo della trasfigurazione, quindi il luogo dove Gesù ha un gruppo scelto di discepoli, tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, mostra la sua gloria, potremmo dire la sua appartenenza allo stesso mistero di Dio che proprio sul monte si fa conoscere. Quindi chiaramente ancora una volta un riferimento a qualcosa, a una rivelazione, a qualcosa davvero che ha un aspetto rivelativo. E siamo al capitolo 17 e quindi ecco che questo luogo diventa davvero un luogo estremamente significativo. Su un monte Gesù risorto si manifesta infine agli undici. Ora l'incontro con lui ha due aspetti. Anzitutto il primo è la prostrazione. E la prostrazione significa il riconoscimento della sua divinità, potremmo dire della sua appartenenza ormai al mondo di Dio. Il Cristo risorto appartiene al mistero di Dio, è totalmente dalla parte di Dio. Quindi questa prostrazione è appunto un segno forte della loro fede, di coloro che appunto si prostrano di fronte a Gesù. E la stessa prostrazione è stata ricordata a proposito delle donne, nel versetto 9, quando Gesù compare a loro, va incontro a loro, esse si avvicinano e gli abbracciarono i piedi e lo adorarono, si prostrarono, quindi esprime la fede. Ma qui questa fede viene accompagnata dal dubbio. Essi però dubitarono. Ora è importante ricordare che qui non sono solo alcuni, come una così traduzione non propriamente precisa può esprimere, ma essi, cioè tutti loro, dubitarono. Questo stupisce. Perché? Perché di fronte al Cristo risorto gli undici riconoscono la sua divinità, ecco la prostrazione, ma insieme dubitano. E il dubbio è esattamente qui espresso attraverso un verbo di stazzo che esprime la polarità, potremmo dire il doppio, significa esitare, essere incerti. Questo verbo viene utilizzato da Matteo solo in due occasioni, qui e nel capitolo 14, nel momento in cui ci racconta il cammino di Gesù sulle acque e la richiesta di Pietro, che domanda al Signore, vedendolo camminare sulle acque: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare gridando, Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse, Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco qui. Il dubbio di Pietro è legato al fatto che la forza delle acque, il vento, lo stanno facendo affondare. Allora grida, Signore, salvami! E viene rimproverato da Gesù che anzitutto lo afferra, ma poi lo definisce uomo di poca fede. Ecco, la fede dei discepoli di fronte al Signore risorto è questa, è una fede che si prostra ma insieme dubita. Cioè, questi sino alla fine rimangono uomini di poca fede, dalla fede piccola, dalla fede debole. E indubbiamente questo da una parte stupisce ma insieme consola. Perché? Perché di fronte al Cristo risorto questi uomini rimangono tali, rimangono legati ad una fede che è piccola, è un gruppo, diciamo, ferito, è un gruppo dalla fede piccola, dalla fede appunto che non riesce ad affidarsi interamente, ma porta con sé questo tarlo del dubbio, e questo ci ricorda che la fede è indubbiamente un dono, non è il risultato di un sillogismo. E proprio perché fragile e debole, deve ancora una volta affidarsi alla potenza di colui che ha vinto la morte. Ma c'è un'altra, potrei dire, sorpresa, un altro stupore che caratterizza questo racconto, e cioè che a uomini così, dalla fede fragile, dalla fede debole, Gesù affida questo compito, il compito missionario. Quasi a dire che Gesù è lieto di avere dei testimoni, degli annunciatori, così, non perfetti, ma segnati dall'imperfezione, segnati dalla fede piccola, fragile, bisognosi ancora di essere rinforzati. E allora anzitutto il risorto si presenta. Si presenta con una formula solennissima. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E qui abbiamo nel testo originale greco un aoristo passivo, eidozemoi, che potremmo dire, potremmo tradurre così, è stato dato da parte di Dio a me ogni autorità. E cioè qui il Cristo risorto mostra di essere in possesso di un'autorità immensa, infinita, potremmo dire qualcosa che Dio, che il Padre, dà al Figlio in ragione della sua risurrezione. E cioè il Padre ha consegnato a Gesù una speciale exousia, una speciale autorità e la pienezza della potestà, dell'autorità divina, che Gesù aveva già mostrato durante il suo insegnamento con il potere di rimettere i peccati, di scacciare i demoni, addirittura aveva conferito ai dodici questa autorità, nel capitolo 10. Questa autorità era stata contestata dagli avversari, con quale autorità fai questo, capitolo 21, ma ora questa autorità è totale, appunto ogni autorità, tutta l'autorità. E notate, riguarda i cieli e la terra. Il cielo è il luogo dove abita Dio, è una maniera per definire appunto simbolicamente Dio. E dall'altra parte la terra è il luogo dove abitano gli uomini. Non a caso nel Padre nostro si dice venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, cioè unendo il cielo e la terra. Ebbene, il risorto è colui la cui autorità si dipana sul cielo e sulla terra, quindi unisce in sé tutta la realtà. Tutta la realtà è sotto la sua signoria, di colui che ha vinto la morte. Il Padre proprio in forza della risurrezione, gli affida tutta questa forza. Ebbene, questa dichiarazione ricorda un passo del libro di Daniele, un passo importante in cui si dice che al figlio dell'uomo, nel capitolo 7, a lui fu data autorità e tutte le nazioni della terra, secondo le loro generazioni, ogni principato gli rendono il servizio dovuto, e la sua autorità è un'autorità eterna, tale che non sarà annullata, e il suo regno tale che non sarà distrutto. Daniele 7,14. Ebbene, questa figura qui del figlio dell'uomo, che ha un'autorità su tutta la terra e il cui regno non è distrutto, si realizza esattamente qui, nella Cristo risorto. E chiaramente avviene un'inversione rispetto alla terza tentazione. La tentazione che, ricordiamo ancora, veniva sul monte, riguardava il potere sui regni del mondo e sulla loro gloria e l'autorità su tutta la terra e appunto il demonio prometteva di dare questa autorità, questa potenza sui regni del mondo, qui si realizza però nel senso inverso inteso dal diavolo, e cioè Gesù sul monte mostra di avere un'autorità in cielo e in terra, e questa gli è data da Dio. Quindi siamo di fronte ormai alla definitiva vittoria della potenza del nemico. Ora, dopo questa autopresentazione così solenne di Gesù, Gesù affida agli undici il compito missionario. E diciamo pure che qui il verbo fondamentale è questo: fate discepoli, mazzeteosate, cioè fate discepoli, ovvero sia fate entrare tutti i popoli nel mistero del discepolato cristiano. E qui appunto questo verbo fare discepoli è il verbo che caratterizza diciamo, l'esperienza proprio degli undici. E l'esperienza in fondo che Matteo sintetizza nel 13,52, una specie di firma dell'Evangelista, gli scrive: ed egli disse loro, Gesù disse loro, per questo ogni scriba diventato discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Ecco, il discepolo, mazzeutes, è colui che, qui è scriba, nel senso che appartiene appunto a Israele, ma insieme ha scoperto la novità di Gesù. Quindi potremmo dire: nel diventare discepoli di Gesù si realizza il compito, si realizza la vocazione cristiana nella sua essenza, nella sua totalità. Ebbene, chi sono i destinatari di questo ordine di fare discepoli? Tutti i popoli. E in questo tutti i popoli, panta ta ethne, risuona la grande promessa fatta ad Abramo. Nel capitolo 22 della Genesi, dopo che Abramo è salito sul monte Moria legando Isacco, ecco che, sapete, l'angelo ha fermato il coltello che Abramo aveva già brandito in mano per sacrificare il figlio. Dopo che c'è questa seconda chiamata di Dio, c'è anche la benedizione. Dio, cioè, interviene, chiama di nuovo Abramo e proclama solennemente: saranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni, tutti i popoli della terra. Genesi 22, 18. Ecco, come è possibile accedere alla benedizione data ad Abramo? In che modo questa benedizione data ad Abramo si realizza? Potremmo dire tocca veramente tutti i popoli, cioè tutte le nazioni, tutti gli uomini? Ecco la risposta nel discepolato cristiano. Diventando discepoli del crocifisso risorto, si entra a far parte di quel novero di popoli, di nazioni benedette in Abramo. Il Vangelo di Matteo era iniziato proprio con queste parole. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Quella benedizione data ad Abramo, e poi si diceva Abramo, Genova Isacco e così via, quella benedizione data ad Abramo trova la sua realizzazione ultima proprio qui, nel diventare discepoli del Signore risorto. Chi crede, chi si affida, chi fa il cammino del discepolato, che appunto diventa discepolo del Signore risorto, partecipa alla benedizione data ad Abramo. E ecco che questo, diciamo, diventare discepoli viene caratterizzato ulteriormente attraverso altri verbi, e cioè, anzitutto dice battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi insegnando loro ad osservare quello che vi ho comandato. Anzitutto, questo battezzare non dobbiamo intenderlo unicamente nel senso sacramentale, ma nel senso etimologico. Battezzare significa immergere, far scendere in profondità. Potremmo dire qui il riferimento è proprio all'essere immersi nel nome, cioè nel mistero trinitario. È l'unica volta che si usa la formula trinitaria in tutto il Vangelo, Padre, Figlio e Spirito Santo, e quindi potremmo dire questa realtà del discepolato è un dono che viene all'uomo, agli uomini, per mezzo di questa immersione nel mistero trinitario, cioè dell'amore di Dio, che manifesta se stesso attraverso il Figlio. Quindi potremmo dire è una relazione con Dio, con la comunione che è Dio e che diventa per l'uomo appartenenza a Dio, immersione nella sua potenza salvifica. E poi, dopo questa immersione, appunto l'insegnamento ad osservare. Ora, diciamo che l'osservanza è un tema molto caro al Vangelo di Matteo. Perché? Perché Matteo di fronte a una comunità che rischia di godere immensamente dell'insegnamento di Gesù, di apprezzarlo per la sua bellezza, ma di fermarsi lì. E quindi alla fine diventa un godimento estetico, che però non porta a conseguenze etiche, quindi di comportamento, di scelta. E invece ecco che è fondamentale questa osservanza al comando, cioè questo mettere in pratica. Vengono alla mente le parole con cui Gesù conclude il discorso della montagna, in maniera anche molto severa, ma d'altra parte indicativa, 7:21, e cioè non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E cioè la strada è esattamente quella della custodia, quindi del custodire, del mettere in pratica quanto Gesù ha insegnato. D'altra parte, questo tema ritorna poi nuovamente, per esempio al capitolo 12, si insiste proprio su che il criterio per essere parenti di Gesù è proprio questo: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. E molti altri passi insistono proprio su questa custodia del comando, che è un fare, che è un comportarsi, che è un agire. Quindi potremmo dire il discepolato cristiano non è una mera intenzionalità, ma è anzitutto un essere immersi nel mistero della comunione di Dio, trinitario, è l'osservanza di quanto Gesù ha comandato, cioè degli insegnamenti, e che ha dato e dello stile che ha appunto raccomandato e insegnato ai discepoli, e tutto si conclude con una promessa in cui Gesù dice: io sono con voi tutti i giorni sino alla consumazione del leone. E questo essere con esprime, potremmo dire, l'essenza stessa del racconto. Il Vangelo di Matteo si era aperto al capitolo primo con la promessa fatta a Giuseppe, l'annuncio fatto a Giuseppe della nascita. E appunto in 1,23 si dice: tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Ecco, Gesù viene, la sua nascita, la sua identità viene precisata proprio attraverso queste parole: è l'Emanuele, è il Dio con noi. Gesù è il Dio con noi. Ebbene, l'inizio è proprio questo: all'inizio si parla di Gesù come il Dio con noi, e alla fine ecco che il risorto dice: io sono con voi tutti i giorni. C'è questa inclusione per cui dall'inizio alla fine abbiamo l'assicurazione di una presenza, ma questo però deve essere completato attraverso un altro pilastro che sta al capitolo 18, quando Gesù nel discorso ecclesiale dice ai discepoli: perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. 18:20. Quindi l'essere con noi dell'Emanuele, del Messia, che si realizza pienamente attraverso il mistero della risurrezione, trova la sua realtà nell'essere due o tre, cioè nell'essere di una comunità, di una chiesa che sperimenta anche in numeri piccolissimi, come quelli che stiamo vivendo in questi giorni, la realtà della presenza del risorto, la potenza del risorto che non smette di far sentire la sua benedizione, la sua presenza e la sua forza. Ora, inutile dire che questo finale ha una forza e una densità straordinaria, e che da una parte ci investe, dall'altra parte evidentemente ci fa comprendere quanto è grande è il mistero della risurrezione che tocca la nostra vita. Ora, anzitutto, indubbiamente, noi qui dobbiamo ricordarci una cosa, che il modo in cui noi partecipiamo alla benedizione data ad Abramo è il discepolato, e cioè essere discepoli è anzitutto scoprire l'amore di Dio in Gesù, è l'incontro col mistero di Dio. Questo mistero ci affascina, ci attrae, ci inquieta, ci interroga. È un mistero che non può essere avvicinato con la mente soltanto, ma con tutto l'essere, perché investe l'intera nostra persona. E lo fa con assalti impetuosi nelle prove, nelle sofferenze, con carezze, nelle consolazioni, con amorosi sguardi, con sussulti e sussurri dello spirito. Essere discepoli significa rimanere tutta la vita dei credenti, non stancarsi di rimettersi in gioco in continuazione col Signore, stupirsi sempre della sua presenza, e dunque coltivare quell'interiorità che ci permette ogni giorno di scoprire, di incontrare, di godere della presenza di Dio. Ma insieme questo ci fa scoprire una distanza, esattamente quel dubbio che accompagna i discepoli e ogni credente autentico che si sa debole, fragile, la cui fede è piccola, ma insieme però coscienti che a persone così, come discepoli, come noi, il Cristo risorto è lieto di annunziare il suo compito, di essere annunziatori, di far diventare altri discepoli come appunto abbiamo avuto la grazia di diventarlo. Chiediamo al Signore davvero di entrare in questo mistero, di gustare la potenza della sua risurrezione, che ci tocca, che ci ha toccato nella grazia battesimale, che ci ha fatto entrare nella vita eterna, che non smette di toccare e di sanare la nostra vita, la quale, legata alla dinamica umana della fede e dell'incredulità, non smette di godere, della presenza del Signore che davvero è in grado ancora una volta di renderci testimoni del suo amore e della sua presenza.